abbiamo il nostro primo collegamento. Siamo al telefono con Antonio, che è operaio della Whirlpool di Napoli. Antonio, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutti e grazie per avermi contattato.
Ma figurati, grazie a te per essere qui con noi. Senti, ti abbiamo chiamato perché ieri appunto l'avvertenza Whirlpool ha avuto un nuovo capitolo, si è aggiunto all'avvertenza Whirlpool, e c'è stato anche quello che i giornali hanno definito un momento di scazzo, diciamo così, con sindacalisti vari. Voi magari cominciamo parlando appunto di cosa è successo ieri, cioè si è fatto questo incontro, che cosa ne è venuto fuori, qual è attualmente la situazione della Whirlpool e degli operai e delle operaie che lavorano alla Whirlpool?
Sì, allora innanzitutto devo correggerti, perché l'incontro c'è stato l'altro ieri e non ieri. Ieri abbiamo avuto l'assemblea sindacale.
Ah, bene, bene.
Vabbè, non ti preoccupate. Niente, in pratica è venuto fuori che l'azienda continua nel dire che deve lasciare il sito di Napoli. E ovviamente il sindacato è fortemente contrariato da questa cosa dell'azienda, mentre il governo fa da spettatore inerme, paralizzato proprio, dice no, ma in maniera molto timida, quindi non si impone da governo. In pratica loro ci avevano dato come deadline il 31 di marzo, perché abbiamo gli ammortizzatori in scadenza proprio in quei giorni. L'unica cosa che è riuscito a fare il governo, perché probabilmente ha chiesto pietà all'azienda, è stato quello di prorogare la chiusura del sito dal 31 di marzo al 31 di ottobre. Noi adesso ad ora non sapremo come arriveremo al 31 di ottobre, in quanto il sindacato non accetterà di prorogare gli ammortizzatori sociali per Napoli, o meglio per gli altri siti, se non venga inserito Napoli nel nuovo piano industriale. Quindi noi ci troviamo in una fase in cui non sappiamo il primo di aprile cosa ci succede. Ieri poi quando poi è finito l'incontro, che è durato circa 6 ore, ci sono stati degli scontri per verbali più che altro con gli vertici di Milano. Perché avessimo qualcosa contro di loro, che comunque voglio dire ci stanno impegnando e ci stanno mettendo la faccia giorno dopo giorno, ma perché probabilmente c'è stato un errore, sicuramente, e il posti male da parte di qualcuno che ci venne a dire in pratica che l'incontro era andato male, ma che si era fatto un piccolo passo avanti. Anche qualcuno, gli animi erano già esasperati e hanno broccato un attimo.
Beh, comprensibilissimo.
Sì, infatti, nulla di preoccupante, però comunque abbiamo già chiesto scusa ai vertici sindacali contro i quali ci eravamo scagliati. Purtroppo che sono state vittime collaterali di un qualcosa che di cui fanno parte anche loro.
Ho capito. Non so, voi avevate anche delle domande da fare? No, facciamo questo. A questo punto, quello che volevamo sapere è, visto che ieri poi avete avuto l'assemblea, quali sono poi le prospettive di attivazione vostra, che a prescindere dai sindacati o meno, immagino che voi vi muoviate comunque.
Certamente. Dalla parte sindacale sono state proclamate 16 ore di sciopero in tutto il gruppo Whirlpool Italia, quindi anche nelle fabbriche di Carinaro, Siena, Comunanza, Fabriano, Melano, Varese, e penso di non aver dimenticato nessuno.
Perché se non sbaglio ce n'è una di proprietà della Whirlpool qui in Piemonte, ma non mi ricordo, forse sbaglio.
No, quella no. È l'Embraco, ma è già stata,
è vero, sì, è stata venduta.
Oramai era Embraco, era una controllata via Whirlpool, che poi è stata ceduta tramite Invitalia a questi nuovi benefattori che li hanno portati sull'orlo del baratro.
Esattamente.
Hanno proclamato 16 ore di sciopero, di cui 8 da fare con azioni di picchettaggio e cortei nei siti, e le altre 8 saranno invece fatte tutte insieme presumiamo a Pero, dove c'è il quartier generale della Whirlpool. e da là si riuniranno tutti gli operai del gruppo a manifestare contro la chiusura di Napoli.
E in tutto questo, quello che avete anche scritto era appunto sulla, come dire, sul governo che nella persona di Di Maio soprattutto, no? Che diceva abbiamo salvato la situazione, poi ovviamente la situazione non è stata affatto salvata, quindi forse è una domanda anche un po' personale, se vuoi, non lo so, vediamola così, però quello che volevo capire era anche la sensazione che si ha lì nei confronti della politica romana, perché poi alla fine è la politica romana che dice,
certo, sì,
cosa fare e cosa no.
Sì, allora io innanzitutto ho definito questo governo il vero governo del cambiamento, come il Conte 1 e il Conte 2, per me sono i due governi del cambiamento ed è vero, perché se mentre prima facevano danni, adesso invece c'è l'immobilismo, c'è la paralisi del paese, voglio dire effettivamente loro sono il governo del cambiamento perché non si fa più niente. Quindi diciamo in maniera ironica li definisco effettivamente il governo del cambiamento. Di Maio diciamo ha fatto proclami non solo per quanto riguarda Whirlpool ma anche per altre vertenze, tipo vedo Pernigotti, vedo l'Ilva, e sono ancora vertenze che diciamo sono ancora aperte, l'Ilva che comunque ha dichiarato i suoi 5.000 esuberi, Pernigotti che all'ultimo giorno l'azienda si è ritirata, ha detto non è vero che io compro, quindi c'è Whirlpool che fece l'annuncio davanti al Parlamento intero, disse Whirlpool non licenzierà nessuno e invece a oggi siamo in 420 a rischiare di rimanere per strada.
Certo.
Poi è arrivato Patuanelli e Patuanelli diciamo ha fatto l'autogol. In pratica durante le ultime due riunioni con l'azienda ha dichiarato davanti all'azienda di avere una squadra senza centravanti, quando poi il centravanti di quella squadra dovrebbe essere proprio lui che rappresenta il ministero, e ha detto poi nell'ultimo incontro che lui purtroppo non ha i mezzi legali per poter fermare queste multinazionali, quando poi da quello che so, da ignorante, da persona umile e semplice che ha studiato poco, so che il governo generalmente promulga le leggi e fa in modo da impedire queste cose.
Okay,
diciamo che la nostra considerazione nei confronti del governo al momento è bassissima.
Credo che sia assolutamente comune a chiunque sia all'ascolto in questo momento. Senti, c'era arrivato un messaggio qui al telefono della radio che ti lascio lì come suggestione, cioè anche per sapere cosa ne pensi. Dice: io come unica soluzione vedo il blocco dello stabilimento per impedire l'uscita di prodotti o macchinari. Questa è una.
Questa potrebbe essere una soluzione nel momento in cui noi abbiamo, diciamo, siamo già alla fatidica data del 31 ottobre, non abbiamo avuto soluzioni.
Okay.
È chiaro che noi abbiamo pensato pure ad occuparla la fabbrica, ad autogestirla, diciamo, le ridotta che ci siamo auspicati e che comunque abbiamo guardato, che abbiamo visto, sono tante.
Certo.
Ovviamente speriamo di non doverci arrivare, però nell'eventualità in cui si arrivasse alla data del 31 di ottobre o comunque giù di lì, siamo pronti anche ad affrontare queste forme di lotta.
Cioè, ma poi la solidarietà comunque sarebbe sicuramente tanta, penso anche a esperienze,
sì,
che tu citavi come la Rimafola.
Abbiamo ricevuto tanta solidarietà, io ringrazio chiunque ha portato solidarietà o ci ha fatto solidarietà o comunque col solo pensiero è stato vicino a noi.
Appunto. Tu avevi... Marco forse aveva un'altra considerazione da fare.
Sì, no, sì. Mentre ti abbiamo letto questo messaggio che ci è arrivato in radio, e dall'altra parte oggi sulla stampa, non so se tu l'hai già vista, c'è un'intervista proprio a Bentivogli che come soluzione prospetta: Invitalia verifica se ci sono alternative a Whirlpool, se non ci sono cercheremo un altro imprenditore. E ti volevo chiedere un po' tu come la vedi questa strada, se pensi che sarà percorribile, se succederà qualcosa da qui a breve.
Allora, innanzitutto noi abbiamo saputo per certo, ce l'hanno detto loro, quindi figurati, che Invitalia è stata presentata già al tavolo l'altro ieri. Invitalia nella sua relazione ha detto che sta cercando nuovi partner industriali per il sito di Napoli, che siano del settore elettrodomestico o no. Bene, io penso che Invitalia dovrebbe essere l'ente che segue le riconversioni industriali, ma probabilmente ad oggi possiamo dire che è l'accompagnatore al cimitero delle fabbriche.
Il liquidatore.
L'abbiamo visto con Embraco, che Invitalia ha portato Ventures, che attualmente mi pare che abbia dovuto portare i libri contabili in tribunale, ha portato Bluetech a Termini Imerese e ha portato l'Irisbus di Avellino, che è qui vicino a noi, l'ha portata allo sfascio. Quindi voglio dire, Invitalia noi la guardiamo con molto sospetto, perché non è che noi siamo affezionati alla lavatrice perché vogliamo fare o sappiamo fare solo la lavatrice. Noi abbiamo paura che Invitalia o chi per esso venga a propinarci l'ennesimo pacco. Noi non abbiamo accettato il pacco che ci veniva fornito dall'azienda con questa fatidica riconversione con PRS, che è un'azienda praticamente sconosciuta. Non accetteremo che Invitalia venga lei a portarci il pacco. Quindi per noi guardiamo Invitalia con enorme sospetto. Poi Invitalia è capace di portare, che ne so, dico nomi giusto così, di grossi colossi dell'elettrodomestico, grossi colossi dell'industria manufatturiera, ben venga l'aiuto di Invitalia.
Va bene, io direi che sono anche abbastanza soddisfatto della chiacchierata, devo dire. Non so se tu vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti...
Se mi permetti, certo. Volevo portare il nostro messaggio di solidarietà per i compagni Notav che sono in carcere oggi.
Certo, lo stiamo già rimbalzando nell'etere, quindi direi che sicuramente è stato ascoltato. Va bene Antonio, ti ringraziamo e ci risentiamo prossimamente. A questo punto magari seguiremo le scadenze della vicenda Whirlpool, così magari riusciamo a risentirci in occasioni precise.
Il mio numero, se l'avete, quando volete, qualsiasi cosa, per qualsiasi informazione ci siamo.
Appunto, va bene, grazie mille allora.
Grazie a voi.
Ciao, alla prossima. Ciao.